Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Banca Nazionale in profondo rosso nei primi sei mesi dell'anno di 15 miliardi. La causa principale, la debolezza del dollaro. Albert Rösti, il più attivo tra i consiglieri federali il 1 d'agosto, con 6 interventi in 6 luoghi diversi. Bom Schneider in Ticino. La guerra dei dazi con Brasile e Canada, le minacce di Trump si fanno pesanti, una vera e propria ingerenza in questioni interne. Una taglia sulla testa dei calabroni asiatici, Basilea ricompensa in denaro chi segnala nidi di questo dannoso insetto, soprattutto per le api. Lo sport calcio, il Lugano chiamato a vincere questa sera in Romania per accedere al terzo turno di qualificazione di Europa League. Nei primi sei mesi dell'anno la Banca Nazionale Svizzera ha perso 15 miliardi e 300 milioni di franchi, una perdita dovuta in gran parte alla svalutazione del dollaro, soprattutto nel secondo trimestre, da quando è iniziata la guerra commerciale voluta da Donald Trump. Un risultato negativo, e mi rivolgo al collega Marzio Minoli, non ancora drammatico.
Sì, buongiorno. Allora, i primi sei mesi della BNS possono essere divisi in due momenti ben precisi. Il primo trimestre ha visto un utile di 7 miliardi di franchi, il secondo una perdita di 22 miliardi di franchi. Risultato quindi meno 15 miliardi nei primi sei mesi. Una perdita importante, ma come detto non ancora drammatica, nel senso che il tempo per recuperare c'è. Il problema principale è il dollaro. Dal famoso 2 aprile, quando Donald Trump ha iniziato la sua guerra commerciale, la valuta statunitense ha perso circa il 10% rispetto al franco svizzero, e non dimentichiamo che le riserve in dollari della BNS sono poco meno del 40% del totale degli averi in valuta estera. Insomma, riserve in dollari per un controvalore al 30 giugno di 300 miliardi di franchi, quindi ben si comprende quanto sia importante il cambio tra le due valute. E la svalutazione del dollaro ha colpito anche le 1040 tonnellate di oro della BNS, perché nonostante il corso del metallo prezioso sia salito del 6% tra aprile e giugno, essendo quotato in dollari, il suo valore in franchi è sceso nell'ultimo trimestre di 4 miliardi di franchi.
Dunque, dicevamo una perdita importante per la BNS nei primi sei mesi dell'anno, ma hai detto recuperabile. In che modo?
Sì, perché Donald Trump vuole un dollaro più debole, questo per favorire le esportazioni americane e ridurre il deficit commerciale. Ma il mondo vuole i dollari. Li vuole come riserva, come mezzo di pagamento o anche come bene rifugio. E infatti negli ultimi giorni, dopo gli accordi sui dazi con i principali partner commerciali, abbiamo già visto un recupero del dollaro. Tutte buone notizie dunque per la Banca Nazionale. Ma sarà molto importante anche il mercato delle obbligazioni. La BNS investe il 65% delle sue riserve, principalmente in titoli di Stato, un altro 10% in altre obbligazioni e solo il 25% è investito in azioni. Ora, l'economia e i mercati hanno bisogno di certezze, con o senza dazi. L'importante è che si sappia a che punto si è. Questo stabilizza il mercato, aiuta anche a rafforzare il dollaro e riduce il rischio di veder scendere i prezzi delle obbligazioni, a tutto vantaggio della BNS.
Marzio Minoli e i risultati semestrali della Banca Nazionale Svizzera. La vigilia del 1 agosto apre oramai per tradizione la carovana dei consiglieri federali in giro per la Svizzera, con discorsi ufficiali o semplici presenze agli eventi locali. Il più attivo sarà Albert Rösti, con ben 6 interventi in altrettanti luoghi. In Ticino, a Tresa, si recherà domani Elisabeth Bohm-Schneider. Nei Grigioni, a Klosters, andrà invece Guy Parmelin. Sentiamo Giampaolo Driussi da Berna.
Con più di un occhio a Washington, in attesa di notizie sui dazi di Trump, i 7 consiglieri federali si apprestano a iniziare il tradizionale Tour de Suisse del 1 agosto nelle varie regioni del paese. 3 di loro compariranno già stasera: Guy Parmelin in Vallese, Elisabeth Bohm-Schneider nel Canton San Gallo, domani sera sarà invece a Tresa, e Albert Rösti. Per il capo del Dipartimento Trasporti, Energia e Comunicazioni, 2 discorsi oggi nel Giura e a Lucerna, domani altri 4 in Romandia e Svizzera tedesca, per un totale di ben 6 interventi pubblici. 3 le uscite previste per Beati Hans e Martin Pfister, mentre una sola per Ignazio Cassis e Karin Keller-Sutter. Il capo del Dipartimento Affari Esteri si recherà sulle sponde del Lago dei Quattro Cantoni, a Gersau, Canton Svitto, mentre la Presidente della Confederazione sarà domani sul Grütli, rilanciando così la tradizione che vede i consiglieri federali presenziare sull'iconico praticello, negli ultimi anni andata più o meno persa, anche in seguito a contestazioni riguardanti chi gestisce il luogo, la Società Svizzera di Utilità Pubblica e gli orientamenti politici dei membri d'esecutivo che lo hanno calcato.
In attesa di comunicazioni per la Svizzera continuiamo a parlare di dazi, lo facciamo in chiave politica perché è oramai chiaro che vengono usati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per punire determinati paesi. L'ultimo di questi è il Canada. Nelle scorse ore il premier aveva annunciato di voler riconoscere in settembre lo Stato di Palestina e Trump ha commentato più o meno così: può ora sognarsi il Canada un accordo commerciale. Di questo parliamo con Mario Del Pero, americanista e professore di relazioni internazionali all'Istituto di Scienze Politiche di Parigi. Innanzitutto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
È ancora una mossa negoziale questa di Donald Trump alla vigilia del 1° d'agosto o è qualcosa di più, come la volontà chiara di determinare anche la politica estera di altri paesi?
È evidentemente una forma di ingerenza negli affari di altri paesi, non nuova, perché gli Stati Uniti queste ingerenze le hanno esercitate già in passato con forme diverse, ed è un'ingerenza che fa leva su una doppia strumentazione di potenza degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono l'attore superiore dell'ordine internazionale, hanno delle leve negoziali di pressione sugli interlocutori di cui nessun altro dispone, forniscono sicurezza, protezione nel caso dell'Europa. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che il mercato americano è stato strumento di egemonia, è vitale per tanti paesi che a quel mercato vogliono accedere, che su quel mercato esportano beni che sono molto importanti per determinati settori delle loro economie, e Trump sta usando questa indispensabilità del mercato americano per ingerire, per condizionare, come diceva lei, la politica estera di altri paesi, per piegare questi paesi alla volontà statunitense.
E anche la politica interna, penso in questo caso al Brasile con l'ex presidente sotto inchiesta, insomma Trump vorrebbe condizionare anche il lavoro del potere giudiziario in questo paese.
Qui siamo dentro un caso eclatante per certi aspetti. Dicevamo prima, le ingerenze storicamente ci sono state, pensiamo solo anche al caso italiano durante la Guerra Fredda, però qui sanzionare un paese per un'inchiesta giudiziaria in corso in questo paese che ha per oggetto un alleato politico è qualcosa che forse non abbiamo mai visto in forma così esplicita. Verrebbe voglia di dire che è un atteggiamento quasi neoimperiale, no? Quello di una presidente statunitense che pretende di condizionare inchieste giudiziarie in Brasile. È coerente questo atteggiamento neoimperiale con il linguaggio e la postura finora adottata da Trump in materia di politica estera, nella quale tutti gli altri attori sono soggetti a sovranità limitata e gli Stati Uniti hanno gli strumenti per limitare grandemente la sovranità altrui. Il Brasile sta rispondendo con fermezza, vediamo che cosa ne conseguirà, ma è una dinamica per certi aspetti straordinaria e credo anche abbastanza preoccupante.
Lei diceva che non è una novità che gli Stati Uniti cercano di imporre agli altri il fatto che loro sono la superpotenza. C'è qualche cosa di nuovo invece però proprio sulla forma?
La forma è decisamente nuova. Stiamo parlando di un presidente che nel discorso inaugurale, nel suo discorso di insediamento il gennaio scorso, ha indicato l'espansione territoriale come obiettivo, ha prospettato l'annessione della Groenlandia, ha minacciato una riappropriazione statunitense di Panama e del canale. C'è qualcosa di nuovo, c'è una postura imperiale, dicevamo, anche molto spregiudicata, in cui l'interesse nazionale degli Stati Uniti viene messo sul tavolo in maniera nuda e cruda come fattore determinante le scelte di politica estera. Gli Stati Uniti sono da decenni l'attore superiore, dicevamo, dell'ordine internazionale, però questo loro primato lo hanno esercitato anche in forma consensuale attraverso il dialogo, il negoziato multilaterale e determinate concessioni fatte agli interlocutori di turno. Con Trump c'è decisamente un salto di qualità, adesso poi dobbiamo vedere se questo salto di qualità si sostanzia poi in azione effettiva. Il Canada, ad esempio, ha risposto con fermezza a queste posizioni assunte dall'amministrazione Trump, però sicuramente c'è qualcosa di nuovo, per certi aspetti di straordinario, il caso del Brasile, sanzionare un giudice della Corte Suprema del Brasile ce lo mostra molto bene.
Professor Mario Del Piero, io la ringrazio per queste considerazioni, per queste riflessioni, le auguro una buona giornata.
Altrettanto a voi, buon lavoro.
E nel frattempo Trump ha finalizzato un accordo con la Corea del Sud, uno dei più importanti partner commerciali degli Stati Uniti in Asia. L'intesa è in linea con quelle raggiunte con Unione Europea e Giappone, ma prevede anche un vertice tra leader che potrebbe produrre novità non banali sul fronte politico. Ci dice di più Lorenzo Lamperti, che è il nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Abbiamo raggiunto un accordo con la Corea del Sud e aspetto il loro nuovo presidente alla Casa Bianca. Il conto alla rovescia si è fermato quasi alla fine, erano già le 7 passate del mattino a Seul, quando Donald Trump ha annunciato l'agognata intesa commerciale. I dazi sui prodotti sudcoreani importati negli Stati Uniti, comprese le auto, saranno del 15%, non del 25% come previsto. Nessuna tassa doganale aggiuntiva invece per i prodotti statunitensi importati in Corea del Sud, che si impegna anche ad acquistare gas naturale liquefatto per 100 miliardi di dollari e a compiere nuovi investimenti per 350 miliardi negli Stati Uniti. Seul ha strappato anche una garanzia di mancati rialzi su comparti specifici come chip e prodotti farmaceutici nel mirino della Casa Bianca. Su alluminio e acciaio invece i dazi restano al 50%. L'accordo è un sospiro di sollievo per la Corea del Sud, che temeva forti penalizzazioni nella concorrenza col Giappone sul cruciale settore auto. La borsa di Seul ha però reagito tiepidamente, chiudendo addirittura in ribasso dello 0,28%. L'intesa però ha implicazioni anche politiche. Fino ai giorni scorsi l'amministrazione Trump era molto tiepida con lo storico alleato asiatico, tra incontri cancellati e le accuse al neopresidente Lee Jae-myung di essere comunista. Motivo? La sua volontà di ribilanciare la politica estera tra Stati Uniti e Cina. Ostacoli che paiono ora superati. Lee, in carica da meno di 2 mesi, sarà alla Casa Bianca nelle prossime settimane per un incontro con Trump. In quella sede si parlerà senz'altro delle spese militari, che Washington vorrebbe molto più alte, ma c'è chi è convinto che nel menù ci sia anche Kim Jong-un, il leader supremo della Corea del Nord, con cui sia Lee sia Trump hanno mostrato interesse a riprendere il dialogo.
Questa notte la Russia ha condotto un massiccio attacco con droni sulla capitale ucraina, Kiev. Il bilancio tuttora provvisorio è di 8 morti e di 80 di feriti, danneggiati anche edifici residenziali, scuole, istituzioni mediche. E non dimentichiamoci che in questo contesto centinaia di persone continuano a manifestare per fare pressioni sui legislatori in merito al voto in programma oggi al Parlamento ucraino. Ed è di questo che parliamo in diretta con il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca.
Sì, esatto, io mi trovo proprio a Odessa, una delle città ucraine, dove ieri centinaia di persone sono scese in piazza per chiedere al governo di ripristinare l'indipendenza delle istituzioni anticorruzione del paese. E posso darvi proprio la notizia che pochissimi minuti fa il Parlamento ucraino ha proprio approvato all'unanimità il ripristino di questa indipendenza, che era stata sottratta proprio su richiesta del presidente Volodymyr Zelensky dal Parlamento ucraino la scorsa settimana. Quindi una marcia indietro e una vittoria per i manifestanti. Però naturalmente la gioia, l'ottimismo per questa vittoria viene oscurata dalla terribile notte che ha vissuto la capitale ucraina. Un attacco aereo durato 8 ore, praticamente tutta la notte, decine di droni. È un attacco che è stato particolarmente letale, particolarmente luttuoso, perché a quanto pare in una pausa dell'attacco di droni, quando molte persone pensavano di essere al sicuro e sono quindi tornate nelle loro abitazioni, sono arrivati invece diversi missili balistici, uno dei quali ha colpito un edificio residenziale multiplicato piano, distruggendone completamente un'ala, ed è lì che si sono verificati la maggior parte dei morti. Unica nota di ottimismo in questa mattinata luttuosa è stata che almeno dalle macerie i soccorritori sono riusciti a estrarre uno dei residenti del palazzo ancora in vita.
Davide Maria De Luca in collegamento in diretta da Odessa. Ora di nuovo dall'interno, una ricompensa in denaro per chi scova nidi di calabrone asiatico a Basilea Campania e Basilea Città. Autorità e associazione apicoltori dei due cantoni corrono ai ripari per rallentare la diffusione di questo insetto originario del sud-est asiatico. Giunto in Francia nel 2004, in Svizzera è oramai presente in almeno 14 cantoni al nord delle Alpi. Manuele Ferrari.
Ancora una decina di giorni anche l'esercito avrà terminato la propria missione a Blatten sulle macerie del villaggio distrutto il 28 maggio scorso.
Allora, questo che stavamo sentendo, un contributo di Alessio Veronelli relativo alla frana di Blatten. Non so se possiamo ripartire da qui, dunque leggo per meglio dire: l'introduzione a due mesi dalla frana che ha devastato il villaggio valesano di Blatten, le donazioni raccolte si aggirano attorno ai 57 milioni di franchi, una cifra record, ma per ora solo una piccola parte è stata erogata. Le autorità comunali vorrebbero vedere il ritorno degli abitanti entro il 2030. E allora risentiamo Alessio Veronelli.
Ancora una decina di giorni anche l'esercito avrà terminato la propria missione a Blatten sulle macerie del villaggio distrutto il 28 maggio scorso. 57 milioni franchi raccolti in donazioni attraverso organizzazioni umanitarie come la Catena della Solidarietà e Caritas o il sostegno alle comunità montane, ma una solidarietà che ha coinvolto anche banche, aziende private, società di vario genere, partiti politici, associazioni, comuni e organizzazioni ecclesiastiche. La Confederazione ha invece fornito aiuti immediati, così come numerosi cantoni. I circa 300 abitanti di Blatten hanno dapprima ricevuto aiuti d'urgenza, 2.000 franchi finanziati da Caritas, Croce Rossa Svizzera e Catena della Solidarietà, mentre ora è scattata una seconda fase di aiuti in favore di persone, associazioni o aziende colpite da spese di affitto, perdite di reddito, interruzioni di attività e non coperte dall'assicurazione. Una minima parte dei 57 milioni è comunque per ora stata erogata. Il Canton Vallese ha istituito una commissione per le donazioni che deve garantire che gli aiuti arrivino dove sono necessari ed efficaci. 11 milioni di franchi circa sono però già destinati alle future infrastrutture del comune per l'approvvigionamento idrico, le reti fognarie e le strade. Nei loro piani le autorità prevedono la ricostruzione di Blatten entro 5 anni al massimo.
E ora possiamo passare al contributo che avevo erroneamente anticipato relativo al calabrone asiatico. Sentiamo Manuele Ferrari.
Grande e grosso, il calabrone asiatico nel nostro paese non conosce nemici naturali, ciò che gli permette di espandersi facilmente e rapidamente. In Svizzera è stato rilevato nel 2017 nel Canton Giura. Il primo nido in territorio basilese invece è stato trovato nel 2023. 13 i favi scoperti lo scorso anno. E ora abbiamo già superato gli 80, ha raccontato Gabriel Strebler dell'Ufficio Protezione Ambiente e Energia di Basilea Campania ai microfoni di SRF. A rendere particolarmente dannoso questo animale invasivo è però un altro aspetto. Si nutre principalmente di api mellifere. Nella sua dieta trovano spazio anche quelle selvatiche e altri insetti, ma qui è più difficile valutare le dimensioni dei danni causati. Da qui l'idea di mettere una sorta di taglia sul calabrone asiatico per combattere il problema. Se, ad esempio, si osserva una forte presenza di questo insetto vicino ad un'arnia, la si può segnalare all'Associazione Apicoltori di Basilea. Loro manderanno una squadra di ricerca e se questo avrà successo, vale a dire trova il nido, riceverà una ricompensa di 100 franchi. È un riconoscimento che diamo ai molti volontari che si mettono a disposizione per questo importante lavoro, spiega Gabriel Strebler, e vuole essere un incentivo nella lotta contro questo insetto.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.